grazie a tutti per la presenza e grazie per la presentazione fin troppo generosa. Stiamo assistendo in questo momento al tramonto del cielo sulla città di Milano, di cui vedete la silhouette degli anni in cui appunto Oepli ha regalato il planetario alla città, e la posizione, come vedete, il Duomo è la sud-ovest, la posizione è quella della casa di Oepli del tempo, e quindi lui ha regalato alla città il planetario con la silhouette del cielo che vedeva a casa sua. Stasera appunto il planetario ci permette di vedere innanzitutto i principali pianeti. Appena al tramonto del sole vediamo, quando c'è appunto un po' di oscurità, prima i pianeti, vediamo Saturno, Giove e Marte, e poi le prime stelle con l'insorgere dell'oscurità. Oggi vedere un cielo come quello già che stiamo vedendo adesso al planetario da Milano è praticamente impossibile. Il planetario ci permette di dare un'occhiata al cielo come sarebbe in una condizione di ideale. Il planetario è fatto per mostrare praticamente le condizioni che avrebbe l'occhio umano se potesse osservare il cielo da una località estremamente pulita, quindi non certo la città di Milano, molto scura, per cui, come vediamo, il planetario in questo momento ci sta mostrando quello che vedremmo se ci trovassimo in una località di questo genere. E quante stelle vediamo sopra la nostra testa? Circa 3.000, in realtà il planetario ce ne mostra un po' di più, sono circa 3.500, che sono circa appunto le stelle che abbiamo sopra la nostra testa quando osserviamo il cielo durante una nottata estremamente nitida e priva di luce. La cosa interessante è che dobbiamo avere a che fare anche col nostro occhio. Qui abbiamo accelerato l'imbrunire in pochi minuti. Se noi fossimo in una località come quella di cui parlavo prima, la luce sarebbe chiaramente decresciuta in maniera molto più graduale, e in questo modo noi avremmo avuto tempo di avere un adattamento all'oscurità che ci permetterebbe di vedere il cielo nella sua completa oscurità, come appunto ci mostra il planetario adesso. Dobbiamo sapere che per arrivare ad adattare l'occhio per una visione così ottimale del cielo, l'occhio ha bisogno di circa 20 minuti, 20 minuti all'interno dei quali l'occhio stesso, la retina, quindi la parte sensibile dell'occhio, cambia e diventa sensibile appunto a una luminosità veramente molto molto piccole, confrontabili con i migliori rivelatori di luce che abbiamo oggi. Vediamo che nel frattempo è sorta la Luna, che è poco più che piena stasera, quindi in realtà anche questo, il planetario ci sta permettendo di vedere qualcosa che non sarebbe ragionevole, soprattutto in un posto come Milano, dove la Luna illuminerebbe l'aria e il pulviscolo che appunto ci sono normalmente sulla nostra città. Ecco, questo più o meno è il cielo delle 10 di questa sera, e vediamo sopra la nostra testa, o in realtà basse sull'orizzonte, le principali costellazioni dell'inverno, che sono Orione. Vediamo le spalle, la cintura, la spada e i piedi. Orione ha l'arco teso verso la testa del toro, che ha gli occhi in questa posizione, e le corna sono queste due stelle qua. E qui vediamo un asterismo, un insieme di stelle molto importanti, sono le Pleiadi, ben visibili a occhio nudo. A Milano appunto è raro vederle nitidamente queste stelle. Vicino a Orione c'è una stella molto luminosa, questa, che è Sirio, la stella più luminosa del cielo in assoluto, sia estivo che invernale, ed è l'occhio del toro, è la stella principale del Cane Maggiore. E abbiamo appunto il Cane Maggiore che accompagna il cacciatore Orione. E poi, se vogliamo volgere lo sguardo verso nord-est, parecchio in alto in cielo, vediamo qui una costellazione che penso conoscano tutti, l'Orsa Maggiore o Gran Carro, dove abbiamo qui il timone del carro e qui appunto il corpo del carro con le ruote. In realtà l'orsa ha le zampe posteriori qui, le zampe anteriori, la testa e qui una lunga coda, che in realtà non descrive veramente l'orso. Come sappiamo, l'orso ha una coda piuttosto corta. L'Orsa Maggiore è stata una costellazione molto importante nella storia dell'uomo, perché è stata riconosciuta da tutte le civiltà come un insieme di stelle, indipendentemente dal fatto che ci vedessero dentro un orso, il carro, eccetera, o gli egizi vedevano un bue o una croce di bue, era comunque qualcosa che ha sempre attirato l'attenzione degli antichi. E appunto i romani davano a queste sette stelle il nome di sette buoi, che tradotto in latino, o diciamo espresso in latino, si dice septentriones, parola dalla quale è originata la parola settentrione o settentrionale che usiamo oggi per indicare il nord. Perché questo? Perché se prolunghiamo le due stelle anteriori dell'orsa, le più luminose qui, in una più o meno in linea retta, arriviamo alla stella polare che si trova in questa posizione, che in questi secoli rappresenta quindi un buon modo per identificare il nord. Ecco, a questo punto, in un certo senso purtroppo, perché a me piace sempre molto illustrare il cielo del planetario, ma d'altra parte appunto mi concentro su quello che è la tematica di questa sera. Siamo nel, diciamo appunto, nel Tempio dell'Astronomia di Milano, e nel Tempio dell'Astronomia di Milano, adesso con le mie slide, vi illustrerò quello che è stato un po' il percorso logico, concettuale e scientifico che ha portato verso una delle conquiste di conoscenza più importanti di cui disponiamo ancora oggi, che è la relatività. La relatività è stata introdotta da Einstein più di un secolo fa oramai, e cosa ci insegna? Beh, vedremo tra poco che va a toccare un po' tutti gli aspetti dello studio della scienza, un po' come la intendiamo anche a scuola, quindi lo studio del moto dei corpi, delle relazioni tra i moti dei corpi e anche della gravità, che è uno degli aspetti della scienza, della fisica, che percepiamo tutti in maniera molto chiara. Insomma, la gravità è quella che ci tiene coi piedi per terra, per così dire. Prima di incontrare Einstein, però, parlando di relatività, dobbiamo parlare di un altro scienziato molto importante italiano, di Firenze lo conoscete sicuramente, Galileo Galilei, al quale era dedicata la banconota da 2000 lire, che qualcuno forse si ricorda. C'era Galileo su una faccia della banconota con la Piazza dei Miracoli dietro le spalle, e sull'altro lato della banconota c'era una bellissima mappa del cielo, perché Galileo è stato appunto un grande fisico, un grande astronomo. Galileo cosa ha fatto in particolare di rilevante per quello che dobbiamo dire stasera? Si è posto per primo il problema, e ha risolto il problema, di chiedersi cosa succede quando io osservo un sistema qualunque, un sistema fisico, da un osservatore in moto rispetto a quel sistema fisico. Quindi possiamo fare tantissimi esempi, sostanzialmente mi muovo rispetto a un sistema e cerco di capire come cambia la descrizione delle leggi che descrivono i fenomeni che avvengono all'interno di quel sistema. E senza entrare troppo nel dettaglio di quello che poi ha fatto Galileo, c'è un passaggio bellissimo di uno dei suoi dialoghi in cui Galileo descrive chiaramente che quello che succede al di sotto della coperta di una nave, quindi quando un navigatore, una persona si trova al di sotto della coperta, è tale per cui quella persona è impossibilitata, non è possibile per quella persona capire se la nave si stia muovendo e a che velocità si stia muovendo. Perché capisce Galileo che quello che succede all'interno della nave, a patto che si muova di quello che si chiama moto rettilineo uniforme, quindi non abbia accelerazioni, ballottamenti, tra virgolette, oscillazioni, eccetera, che su una nave magari non è facilissimo, però può succedere, ecco, Galileo capisce che le leggi fisiche che governano i fenomeni che avvengono all'interno del sistema in moto sono uguali a quelle che avvengono all'esterno del sistema per un osservatore che vedesse la nave muoversi dall'esterno, e quindi è impossibile stabilire che la nave si sta muovendo dall'interno. Questo è una cosa che si chiama principio di relatività. Perché Galileo si pone questo problema? Perché voleva dimostrare diciamo confutare una osservazione che gli facevano ripetutamente, che se avessimo immaginato di essere su una Terra in moto avremmo dovuto accorgerci che la Terra era in moto intorno al Sole. Invece il fatto che non ci accorgessimo del moto, secondo diciamo gli aristotelici, era indice del fatto che la Terra è ferma e gli altri corpi si muovono. Ecco, Galileo con questa introduzione semplificata ma molto importante della relatività andava a confutare questa osservazione che gli veniva fatta contro il modello copernicano. Quindi questi sono i primi passi della relatività, 400 anni fa abbondanti. Bisogna aspettare poco più di un secolo fa, quando invece Einstein mette le basi per una teoria, per il momento, di appunto un confronto tra sistemi in moto relativo. E questa frase non è di Einstein, in realtà l'ho inventata io adattandola da un filosofo greco che è Protagora. E Einstein è come se ci dicesse che la luce è misura di tutte le cose. Protagora diceva che l'uomo è misura di tutte le cose, se qualcuno si ricorda questa frase. Perché dice Einstein la luce è misura di tutte le cose? Perché in realtà c'erano parecchi problemi di interpretazione di alcune leggi fisiche note, alcuni esperimenti alla fine dell'Ottocento. Einstein nel 1905 riesce a spiegare tutto quello che era noto al tempo facendo due ipotesi. E proprio una delle ipotesi che è alla base della relatività è che la velocità della luce non cambia tra un sistema di riferimento e l'altro, quindi un sistema in moto misura la stessa velocità di un sistema in moto rispetto al primo o fermo, tra virgolette, rispetto al primo a seconda di chi lo stia osservando, e poi ipotizzando il principio di relatività, cioè che le leggi fisiche siano le stesse, come aveva poi capito anche, precedentemente capito anche Galileo. Formula tutto questo, che è un costrutto completamente matematico che però spiega alcune stranezze che c'erano negli esperimenti. Questo nel 1905. È abbastanza interessante notare che con queste due ipotesi e con l'introduzione di una teoria matematica riesce a spiegare tutto quello che era noto al tempo. Ha senso immaginare che la luce si muova sempre alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento? In realtà è paradossale questo, perché se noi ci pensiamo, quando noi ci stiamo muovendo rispetto a un nostro amico e noi abbiamo quindi una velocità rispetto a lui, o un corpo, un sistema si muove rispetto a un altro corpo, un altro sistema, se io lancio un corpo dal sistema in moto, questo si muove con una velocità che è la somma della velocità del sistema, cioè mia, e che della velocità del corpo che io lancio. Quindi se lo lancio in avanti va più veloce, se lo lancio indietro andrà più piano. Questa è la legge di addizione di velocità che aveva introdotto proprio Galileo. Ecco, Einstein dice, è vero, questa cosa è vera, tranne che per la luce. Ecco perché è quella frase che introducevo un po' scherzosamente precedentemente. Perché a questo punto la luce è l'unica entità che ha lo stesso comportamento in tutti i sistemi di riferimento. E sulla base di questo appunto costruisce la relatività. Appunto, dicevo, ha senso o non ha senso? Tenete presente che la relatività è stata introdotta in maniera puramente formale, come dicevo, come esempio di una costruzione che permettesse di spiegare quello che si osservava. Non le si dava una valenza reale, scientifica al tempo, e pensate che fino agli anni 60 del Novecento sostanzialmente la relatività è stata considerata un'astrazione matematica senza una vera controparte fisica, cioè non era considerata una buona descrizione della natura, ma un esercizio matematico un po' fine a se stesso, diciamo, che faceva tornare le cose, ma era come se fosse, diciamo, un modo astratto di far tornare le cose. Se non che, se noi andiamo a vedere nella storia di esperimenti che sono stati fatti a ridosso della pubblicazione della relatività ristretta, scopriamo che già nel 1913 l'astronomo De Sitter, studiando una stella doppia, aveva mostrato che la velocità della luce non segue la legge, che è riportata in questa diapositiva, della somma delle velocità, e quindi sostanzialmente che la velocità della luce dalla stella in avvicinamento verso di noi e da quella in allontanamento da noi è sempre la stessa, in accordo con la ipotesi della relatività di Einstein. E questo è interessante. Allora cosa succede? La luce è totalmente insensibile alla velocità della sorgente? In realtà no, perché nel momento in cui noi abbiamo una certa sorgente, se la sorgente si avvicina verso di noi, la distribuzione dei colori della luce o di quelle che in astronomia sono le righe di assorbimento dei gas che compongono le stelle, per esempio, si spostano, e se si avvicina verso noi si spostano verso il blu, e se si allontana si spostano verso il rosso. Questo si chiama effetto Doppler, è stato scoperto da Doppler giusto appunto a metà dell'Ottocento in acustica. Quindi effettivamente qualcosa cambia, vedremo dopo che questo è molto utile successivamente, ed è stato molto utile anche per diverse applicazioni. Allora, cosa possiamo fare con questa cosa particolare e paradossale che abbiamo, che almeno l'ipotesi che la luce sia, si propaghi sempre alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento? Possiamo costruire un orologio particolare all'interno del quale il campione di tempo, quindi quello che è il ticchettio, diciamo, è rappresentato dal fatto che lancio un fascio di luce verso l'alto su uno specchio e lo faccio tornare indietro. Questa è un'idea di Einstein, è un esempio, un esperimento concettuale, come li chiamava lui, che ci mostra come si comporta il sistema. Allora abbiamo la sorgente, la luce va verso l'alto, rimbalza sullo specchio e torna indietro. La luce viaggia a velocità elevatissima, 300.000 km al secondo, che se facciamo un'equivalenza possiamo esprimere in maniera un po' più comoda, e sono 30 centimetri in un nanosecondo, che sono un miliardesimo di secondo. Allora, se io costruisco quell'orologio lungo un metro, un metro ci metterà circa 3 nanosecondi a salire la luce e 3 nanosecondi a scendere, avrò un ticchettio ogni 6 nanosecondi, ogni 6 miliardesimi di secondo. E quindi posso contare i ticchetti e vedere come si comporta lo scorrere del tempo. Adesso, già che la luce ha questa caratteristica particolare di muoversi sempre alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento, posso immaginare cosa succede adesso se faccio muovere l'orologio. Allora, se faccio muovere l'orologio, cosa succede? Che nel momento in cui faccio partire la luce, l'orologio è lì in basso a sinistra dove era prima. Quando la luce colpisce lo specchio superiore, l'orologio si è spostato, magari pochissimo, qui l'ho esagerata questo spostamento, magari si è spostato poco, ma si è spostato, e quando torna indietro si è spostato ancora. Se misuro la lunghezza delle due frecce che ho disegnato, chiaramente la lunghezza delle due frecce è più elevata, è più grande della lunghezza del cammino che ha percorso prima la luce. L'orologio sta rallentando. E la cosa divertente è che, senza tutta la matematica complicata di Einstein, si può far vedere che mediante semplicemente il teorema di Pitagora, quindi con la geometria elementare, si può calcolare la legge di rallentamento di questo orologio rispetto all'osservatore che lo sta osservando dal proprio sistema di riferimento. Allora, l'obiezione è: vabbè, ti sei costruito un orologio che subisce questo problema. Il mio orologio non ha questo problema, l'orologio biologico non ha questo problema. Invece ci viene in aiuto il secondo principio, che è il principio di relatività, il secondo cardine della relatività, che è il principio di relatività, che ci dice che da ciascun sistema di riferimento io non posso accorgermi di essere in moto. Allora, se fosse vero che il mio orologio a luce si comporta in maniera diversa dal mio orologio meccanico, allora questo non sarebbe più, non sarebbe più vero il principio di relatività, ma il principio di relatività vediamo che è vero all'interno di tutti i sistemi, e quindi dobbiamo concludere che l'esperimento concettuale di Einstein, che di fatto riassume la teoria matematica di Einstein, parte della teoria matematica di Einstein, ci fa capire che l'orologio a luce è un buon esempio che spiega come avviene lo scorrere del tempo, quindi non solo il comportamento dell'orologio, ma lo scorrere del tempo all'interno del sistema in moto rispetto all'osservatore. Quindi è vero per l'orologio a luce, è vero per l'orologio meccanico, per l'orologio biologico e così via. Tutto il tempo rallenta se osservato in un sistema in moto rispetto all'osservatore. Ecco perché si parla di relatività dello scorrere del tempo e, diciamo, in generale di relatività tra i sistemi in moto l'uno rispetto all'altro. Faccio un'osservazione che è questa: si attribuisce al fatto che Einstein abbia introdotto la relatività, molto spesso dicendo una frase che avrete sentito dire sicuramente, dicendo Einstein ha detto che tutto è relativo. In realtà non è affatto vero che ha detto questo. Einstein ha introdotto la relatività. Ma cosa vuol dire la relatività? Ha introdotto delle leggi solide, per nulla relative tra di loro, che ci dicono come si comporta un sistema in moto rispetto a un altro. E quindi un sistema, diciamo così, come si comportano i fenomeni fisici di un sistema in moto relativo rispetto a un altro sistema. E tanto per darvi un'idea di quanto Einstein non fosse d'accordo con la frase che ho detto prima, Einstein era indeciso se chiamare la sua teoria teoria della relatività, come di fatto l'ha chiamata, oppure teoria degli assoluti, che a prima vista potrebbe sembrare esattamente il contrario. In realtà non è il contrario, perché sono gli assoluti, cosa sono? Le leggi fisiche che ci permettono di dire come si trasformano le descrizioni in sistemi che sono in moto relativo l'uno rispetto all'altro. Quindi relatività è la relatività del moto, non della validità delle leggi fisiche, come spesso si sente dire. Questo ci tengo a precisarlo perché appunto è proprio nelle parole di Einstein. Einstein voleva chiamarla teoria degli assoluti, questa, non teoria dei relativi, tra virgolette. Cosa succede? Che nel 1905, quindi, lui pubblica questa costruzione matematica e poi dal 1907 si pone un altro problema. Dice, vabbè, ho studiato cosa succede nei sistemi in moto relativo uno rispetto all'altro, adesso vorrei capire cosa succede se in questi sistemi abbiamo delle accelerazioni. Quindi mi metto in un sistema che accelera rispetto a un altro sistema e vediamo cosa succede. E introduce ancora una volta il principio di relatività, cioè dice, ancora una volta vale il principio di relatività, ma introduce un'altra ipotesi, che non sia possibile distinguere l'origine dell'accelerazione, quindi se l'origine dell'accelerazione sia di tipo gravitazionale, come quella che ci attrae verso il terreno, o di tipo inerziale, cioè dovuta alle accelerazioni. Noi abbiamo una percezione molto realistica dell'accelerazione inerziale quando, per esempio, ci mettiamo in ascensore e l'ascensore parte verso l'alto. Quando accelera verso l'alto noi ci sentiamo schiacciati verso il basso. È chiaro che in quel caso è l'accelerazione che sta, l'ascensore che sta accelerando verso l'alto, quindi l'accelerazione è dovuta al moto accelerato dell'ascensore, ma secondo Einstein, se io facessi qualsiasi tipo di esperimento all'interno dell'ascensore, non potrei distinguere la situazione di accelerazione dovuta al moto da quella del fatto che in quel momento il campo gravitazionale sta aumentando localmente per un tempo limitato, eccetera, all'interno dell'ascensore. E così costruisce la relatività generale. Se la relatività ristretta è stata la sintesi che ha permesso a Einstein di spiegare tanti esperimenti di cui non si capiva bene la relazione l'uno con l'altro, alcuni risultati particolari, la relatività generale è completamente diversa. Cioè Einstein è partito con la domanda di chiedersi cosa succede tra un sistema e l'altro, se sono in moto accelerato l'uno rispetto all'altro, o di descrivere la corrispondente gravità per il principio di equivalenza, ma ha dovuto... Il grosso sforzo della parte della relatività generale è stato di costruire la matematica che serviva per descrivere i fenomeni. La matematica del 1905, 7, 9, eccetera, non era sufficiente per descrivere quello che gli serviva per la descrizione della gravità e delle accelerazioni. Quindi è stato uno sforzo sostanzialmente matematico. Pensate che quando è stata pubblicata la teoria della relatività generale nel 1915, si stima che 5 o 6 persone al mondo potessero capire la matematica contenuta all'interno di quella teoria. Quindi, torniamo nel nostro ascensore che sappiamo, al di là della teoria di Einstein, della matematica della teoria di Einstein, sappiamo descrivere molto bene. Ci mettiamo nel nostro ascensore che è a pian terreno e lanciamo un raggio di luce, visto che abbiamo capito che la luce è un buon metro per tutte le cose, appunto, ci mettiamo in ascensore e lanciamo un raggio di luce dalla parete di destra alla parete di sinistra. Cosa succede? Che se noi facciamo accelerare l'ascensore verso l'alto, si può far vedere che la posizione in cui il raggio di luce colpisce la parete opposta è ribassata rispetto alla quota a cui è partito il raggio di luce, anche se io l'ho lanciato orizzontalmente. E quindi, cosa vuol dire? Che per il principio di equivalenza Einstein dice, siccome siamo in un sistema che sta accelerando verso l'alto, di cui so descrivere il moto della luce all'interno del sistema accelerato, e siccome vale il principio di equivalenza, io posso concludere che anche all'interno di un campo gravitazionale deve succedere la stessa cosa. Cioè, senza bisogno di nessun moto, quando io lancio la luce in orizzontale all'interno di questa stanza, questa verrà deflessa verso il basso. Perché non si vede questa cosa? Perché l'effetto è molto piccolo. D'accordo? E cosa succede allora se lancio la luce dall'alto verso il basso? Ci viene in aiuto proprio l'effetto Doppler che ho citato precedentemente. Si può far vedere che nel momento in cui l'ascensore accelera, lancio la luce, quando l'ascensore è fermo lo faccio accelerare, l'ascensore arriva sul pavimento, che il pavimento ha acquisito una certa velocità e la luce cambia colore sostanzialmente. Anche qui l'effetto non si vede perché è un effetto estremamente limitato. Allora, dove andiamo a cercare questi effetti? Un buon candidato sono i fenomeni astronomici, perché se l'effetto è un effetto gravitazionale e la Terra non ha una massa sufficientemente elevata per manifestare questi effetti, dobbiamo cercare masse più grosse. Le masse più grosse, al tempo di Einstein, cosa c'era? Il Sole, una massa enormemente più grande della Terra, e quindi cosa è successo? Che già nel 1919 l'astronomo Eddington ha dimostrato che la posizione delle stelle vicino al disco del Sole eclissato, perché altrimenti non vedo le stelle, si modificava in accordo, perlomeno qualitativo, in accordo con la relatività di Einstein. E quindi ha concluso che effettivamente quello che prevedeva Einstein era realistico. Bisogna aspettare il 1924, quindi non tanti anni dopo, 9 anni dopo la pubblicazione della relatività, per scoprire che la stella compagna di Sirio, Sirio è appunto la stella che vi ho mostrato qua in cielo, stella più luminosa del cielo, ha una compagna piccolina che è una nana bianca, una stella molto compatta, ecco, la gravità sulla superficie di questa stella è sufficiente a mostrare lo spostamento dell'energia della luce che viene emessa dalla superficie. Poi nel tempo si sono aggiunte altri oggetti ancora più compatti. Oggi sappiamo per esempio dalle pulsar, dai buchi neri, in prossimità dei buchi neri gli effetti relativistici diventano molto importanti, ma allora non si conoscevano questi oggetti. E vi torno a dire quello che dicevo prima, fino al 1960 la relatività non veniva considerata una teoria che descrivesse la natura, nonostante fossero state fatte le osservazioni di De Sitter prima, di Eddington e questa sulla compagna di Sirio, che mostravano che effettivamente la relatività ci stava dicendo qualcosa di corretto. Cosa succede nel 1960? Succedono due cose. Una è che viene fatto un esperimento ad Harvard, nel quale viene fatto l'esperimento corrispondente a quello dell'ascensore che vi ho descritto prima, facendo muovere la radiazione dalla cima della torre di Harvard, 22 metri e mezzo da terra, fino al pavimento, e si è mostrato appunto lo spostamento verso il blu, quindi un aumento dell'energia della radiazione, come previsto dalla teoria. Di quanto? Lo spostamento della frequenza, quindi dell'energia della radiazione, era di circa 5 parti su 10 alla meno 15, che vuol dire 10 alla meno 15 sono un milionesimo di miliardesimo. L'errore della misura era l'1% rispetto a questo valore, quindi sono stati in grado di fare una misura di una precisione veramente enorme nel 1960, e questo ha dato molto, molto credito alla teoria. Ma non è l'unica cosa che ha supportato la teoria di Einstein, su questo ci tornerò dopo. Allora, se dobbiamo credere alla teoria e vediamo che appunto l'oscillazione della luce varia, l'energia della luce varia da un punto all'altro, possiamo immaginare che anche gli orologi abbiano lo stesso comportamento. Come la luce ha le sue oscillazioni che rallentano o accelerano in prossimità della massa, la stessa cosa succederà anche per gli orologi. E infatti in realtà noi abbiamo degli orologi che funzionano un po' in questo modo, cioè quelli che sono attualmente i riferimenti di tempo globali sono degli orologi atomici che misurano la frequenza di oscillazione di alcune radiazioni particolari, quindi come fosse la luce. Noi vediamo come oscilla nel tempo, quello ci dà un ticchettio estremamente preciso. Se io metto un orologio atomico in prossimità della superficie terrestre e uno lontano dalla superficie terrestre, i due non segnano lo stesso tempo. Ancora, potreste obiettare che questo dipende da come ho costruito l'orologio. In realtà questo non è vero, perché ancora una volta, per il principio di relatività, io devo essere nella condizione che mi porta a concludere che questo avviene perché è il tempo che sta variando il tasso di scorrimento in prossimità della massa rispetto a una distanza elevata dal nostro pianeta o da eventualmente una stella compatta. Allora, la cosa importante è che se effettivamente la relatività ha una descrizione così realistica dei fenomeni fisici, a questo punto, proprio per l'esperimento che ho detto prima, se io avessi bisogno di una precisione dell'ordine di 10 alla meno 15, cioè quello che è stato misurato all'interno dell'esperimento di prima, cosa succederebbe? Che io dovrei sapere se sono in cima alla torre o alla base della torre, per sapere qual è lo scorrere del tempo corretto che deve segnare il mio orologio. Questa, che sembra una limitazione, vedremo che in realtà è una grande conquista della relatività, e ci tornerò dopo quando parlerò dello scorrere del tempo. A cosa serve tutta questa costruzione di Einstein, che ripeto appunto non gli è stato dato credito per tanti decenni. È tutto estremamente complicato, quindi appunto la gente faceva fatica a capirlo, e prevede effetti veramente trascurabili, perlomeno sulla Terra. Se non che, cosa succede? Che, dicevo prima, la teoria della relatività generale è anche una teoria della gravità, e quindi non appena è stata formulata, qualcuno, Einstein per primo, ha cercato di applicarla a una delle sfide più, forse più affascinanti, che ha intrapreso e sta intraprendendo l'uomo, che ha intrapreso da sempre, lo studio di quella che è la cosmologia. La cosmologia è lo studio dell'universo come un'entità unica. Quindi non studiamo un certo fenomeno che avviene in un certo punto dell'universo, ma studiamo tutto l'universo. Tutto l'universo nello spazio e nel tempo, quindi tutto quello che è l'universo, l'estensione dell'universo, e quella che è stata la storia dell'universo, che vuol dire studiare tutti i fenomeni fisici, cosa è successo prima e cosa succederà dopo, come è distribuita la materia, cos'è la materia, e tanti aspetti che sono tutti evidentemente connessi tra di loro e che fanno parte appunto dello studio della cosmologia. Può sembrare un po' pretenzioso, diciamo, studiare tutto l'universo, però in un certo senso è forse la sfida più affascinante che l'uomo si è mai posto. In un certo senso è un po' la conoscenza del tutto, tra virgolette. Infatti esistevano un po' fa di moda queste che si chiamavano teorie del tutto, che non includevano solo la cosmologia. Però dobbiamo pensare a cos'era la conoscenza più di 100 anni fa. E pensate che più di 100 anni fa l'universo era considerato un'entità eterna e che è sempre stata così come la osserviamo adesso. Sostanzialmente oggi sappiamo che esistono centinaia di miliardi di galassie, si pensava che esistesse solo le stelle che abbiamo sopra la nostra testa all'interno della nostra galassia, e infatti quelle che oggi conosciamo come galassie erano note come nebulose perché si pensava fossero nubi di gas. Quindi la natura di quello oggi che chiamiamo galassia, come quella che è mostrata in questa immagine, evidentemente era sconosciuta, ma la cosa interessante è che anche le stelle non erano comprese, cioè non si capiva come fosse possibile per una stella rimanere a emettere luce, soprattutto da un tempo infinitamente esteso nel passato e eventualmente per un tempo infinitamente esteso nel futuro. Oggi il cosmo è molto più grande della nostra galassia. Sappiamo appunto che esistono centinaia di migliaia di galassie come la nostra, per distanze che sono enormemente più grandi di quelle che ci sono all'interno della nostra galassia. Quindi noi vediamo sopra la nostra testa 3.000 stelle, delle circa 100 miliardi che compongono la nostra galassia, e la nostra galassia è una delle 100.000 miliardi di galassie che conosciamo all'interno dell'universo. Quindi capite che in un momento su cui arrivo tra poco, in un momento molto particolare che c'è stato a partire dal 1900 in avanti, l'universo è diventato automaticamente molto più grande nella conoscenza dell'uomo. E in più si è capito come funzionano le stelle, come fa una stella a emettere così tanta radiazione per così tanto tempo. E beh, nel 1900 non era nota la fisica nucleare alla base del funzionamento di tutte le stelle, e quindi sostanzialmente di tutto l'universo. Al tempo appunto non avevamo la conoscenza di questo. Cosa fa cambiare tutto? Un'osservazione fatta da Hubble, che completa alcune osservazioni fatte precedentemente nel 1923, che misura la distanza della galassia di Andromeda, la galassia che abbiamo sopra la nostra testa questa sera, e Hubble in maniera incontrovertibile dimostra che è esterna, completamente esterna alla nostra Via Lattea. Cioè tutte le stelle che di cui riusciva a misurare la distanza con un metodo molto particolare all'interno di questa che veniva chiamata nebulosa di Andromeda, risultavano a distanze molto maggiori di tutte le stelle presenti all'interno della nostra Via Lattea. Quindi automaticamente l'universo si scopre essere molto più grande, appunto, come dicevo prima. Questo si scopre nel 1923. Allora, cosa succede? Si inizia a immaginare di descrivere l'universo con dei modelli, un universo più grande. E come facciamo a descrivere l'universo? Anche qui mediante una descrizione che inizia a essere molto semplificata. Chi ha iniziato? Einstein per primo, ripeto, a descrivere l'universo ha fatto due ipotesi molto semplici, che magari non sono vere in assoluto, ma sono comode e ci permettono di cominciare a fare una descrizione. L'universo è omogeneo Quindi più o meno in tutte le posizioni è fatto alla stessa maniera, le leggi fisiche sono le stesse, la densità di materia, di stelle, di galassie, eccetera, è la stessa, e isotropo vuol dire che non ci sono direzioni preferenziali. E questo è ancora abbastanza vero, diciamo, noi non vediamo delle distribuzioni di materia enormemente asimmetriche o disomogenee all'interno dell'universo. E quindi sulla base di questo vengono realizzati i primi modelli, diciamo, di universo. Con questo viene chiamato principio cosmologico. Uno dei primi a fare questo è proprio Einstein. Einstein descrive l'universo con la propria teoria, quindi con la relatività generale e con il principio cosmologico, e scopre una cosa interessante, che secondo la relatività generale l'universo doveva essere sottoposto alla propria gravità, doveva o contrarsi o espandersi. E questo contrasta con quello che vi dicevo prima, era la convinzione del tempo. Al tempo si pensava che l'universo fosse stazionario, immutabile, sempre stato così come lo osserviamo adesso. E quindi cosa fa Einstein? Pensa che la sua teoria sia sbagliata e quindi la corregge. Introduce una correzione che va sotto il nome di costante cosmologica, che permetteva all'universo, governato dalla relatività generale, di essere stazionario come si pensava fosse al tempo. Va bene, questo poi ha avuto le ripercussioni successivamente, ma la cosa veramente interessante è che nel 1922 un astronomo matematico russo, che si chiamava Friedman, fa la stessa cosa, senza sapere tra l'altro che l'avesse fatta anche Einstein, fa la stessa cosa, prende la relatività, descrive l'universo con la relatività, col principio cosmologico, e scopre la stessa cosa che ha scoperto Einstein. Però cosa fa? Crede alla relatività di Einstein e quindi stabilisce che secondo il suo modello l'universo avrebbe dovuto essere in contrazione o in espansione, opta per l'ipotesi che sia in espansione e tra l'altro prevede una cosa, che se il suo modello è corretto dovremmo aspettarci che le galassie si allontanano con una velocità che è proporzionale alla distanza tra loro. Questo lavoro però, che è un lavoro puramente di calcolo sostanzialmente, rimane sconosciuto fino al 1935. Oggi è quello che consideriamo un modello cosmologico standard. L'universo in espansione e abbiamo l'allontanamento delle galassie proporzionale alla distanza. Ma prima del 1935 succede qualcos'altro di molto interessante, quindi all'oscuro del modello di Friedman. Nel 1929 Hubble completa una rassegna che ha cominciato nel 1923, scoperto che le galassie erano esterne alla nostra Via Lattea, le cataloga tutte, misura la distanza e misura anche la velocità, proprio con l'effetto Doppler. E scopre una cosa molto interessante, che al crescere della distanza le galassie si allontanano più rapidamente, in maniera proporzionale. Questa cosa per Hubble era inspiegabile perché non conosceva il lavoro di Friedman e l'universo appunto era considerato stazionario, ma automaticamente ci si rende conto che l'universo non può essere stazionario perché le galassie si stanno muovendo tutte l'una rispetto all'altra e tutte in allontanamento. E quindi inizia a scricchiolare l'idea dell'universo stazionario. Hubble pubblica i suoi dati dicendo appunto che c'è una proporzionalità tra la velocità e la distanza, e la costante di proporzionalità oggi si chiama costante di Hubble, la legge si chiama legge di Hubble, il diagramma si chiama diagramma di Hubble, e Hubble è stato dedicato anche il telescopio spaziale, che è ancora operativo sopra le nostre teste. Questa è stata una delle conquiste più importanti sicuramente della cosmologia, ma della scienza. La scienza del Novecento. Ora, perché noi vediamo tutte le galassie che si allontanano? In un certo senso sembra un principio antintuitivo, perché noi dovremmo essere al centro dell'espansione. Beh, in realtà no, perché se noi immaginiamo che tutte le galassie si allontanino l'una dall'altra, su qualunque galassia noi ci mettiamo vedremo la stessa cosa e vedremo l'allontanamento proporzionale, peraltro previsto da Friedman. Però il fatto che le galassie si stiano allontanando tutte ha una ripercussione molto interessante, vuol dire che in futuro saranno più lontane, e però in passato erano più vicine, e in passato ancora più lontano erano ancora più vicine, e a un certo punto arriviamo all'estremo che se andiamo col tasso di espansione di adesso e calcoliamo quando le galassie erano a distanza ipoteticamente nulla una dall'altra, scopriamo che questo tempo si avrebbe all'incirca 15 miliardi di anni fa, tempo che si chiama tempo di Hubble, che tra l'altro è l'inverso della costante di Hubble. Quindi, l'universo in espansione, quindi Einstein torna sulla sua correzione, quindi capisce che appunto la sua relatività era corretta, e l'universo in espansione ha avuto un inizio, o comunque in passato era molto più piccolo di quanto non fosse adesso. È una dimostrazione questa? In realtà no. Ci tengo a sottolineare questa cosa, perché molto spesso si dice che l'osservazione di Hubble ha dimostrato che l'universo ha avuto un inizio in un tempo precedente. In realtà non è proprio così. Questa è una estrapolazione di quello che stiamo osservando adesso. Per dimostrare, o per, diciamo, dimostrare una parola grossa, per avere un'informazione che ci porti a pensare che l'universo veramente ha avuto un inizio da una struttura così piccola, dobbiamo guardare qualcos'altro, perché nessuno esclude che l'universo non si sia sempre espanso nella maniera in cui si sta espandendo adesso. E quindi potrebbe anche non avere avuto un inizio 15 miliardi di anni fa. Cosa succede? Non entro nel dettaglio, ma proprio l'avvento della fisica nucleare e la possibilità di fare alcuni tipi di calcoli teorici sulla materia hanno dimostrato che se l'universo fosse stato molto piccolo all'inizio avrebbe dovuto essere caldo. Questo è un lavoro che è stato pubblicato a fine anni 50, è stato dimenticato, se non che cosa succede? Che nel 1964 due ingegneri che stavano occupandosi delle prime trasmissioni radio satellitari con un'antenna che, tenete presente che la dimensione di quell'antenna è tale per cui la scatolina che c'è dietro la testa del signore con la barba era il laboratorio in cui i due signori avevano la strumentazione e in cui lavoravano. Un'antenna veramente grande, se la confrontiamo con quello che è in grado di fare oggi il nostro cellulare con le ricezioni satellitari, fa abbastanza impressione. Cosa scoprono? Che queste antenne hanno un disturbo costante e pubblicano un lavoro in cui dicono che non riescono a eliminare questo disturbo e che secondo loro potrebbe arrivare dallo spazio. L'anno successivo due cosmologi riconoscono all'interno di questa osservazione la firma del fatto che i due ingegneri stavano osservando il risultato dell'origine calda dell'universo prevista a fine anni 50 dai fisici nucleari, astrofisici nucleari. Oggi sappiamo che questa radiazione che permea l'universo si chiama radiazione cosmica di fondo ed è una delle fonti di informazione più preziose per studiare com'era l'universo primordiale. Perché? Perché è stata emessa quando l'universo era ancora piccolissimo. Era circa 1100 volte più piccolo di adesso quando è stata emessa questa radiazione. Bene, cosa possiamo dire ancora dell'espansione dell'universo grazie alla relatività? Beh, in maniera intuitiva l'universo è costituito di oggetti che hanno massa, le stelle, le galassie e così via, le masse si attraggono tra di loro, quindi è plausibile che il tasso di espansione rallenti nel tempo. E questo dipende dalla densità dell'universo. Ma non solo, dipende da tante altre cose all'interno dell'universo. Questa descrizione, che è stata fatta più o meno fino agli anni, fine anni 90, 95-98, è andata in crisi perché sono state fatte delle osservazioni dove si è capito che l'universo in realtà è molto più complesso, molto più articolato di quello che è descrivibile su con una legge così semplice. È sempre vero che l'universo è sottoposto alla gravità, quindi sono sempre veri due scenari, diciamo, in cui l'universo potrà espandersi indefinitamente all'infinito, oppure arrivare a un punto di massima espansione e tornare indietro, ma le componenti che lavorano all'interno dell'universo per discriminare tra questi due regimi sono oggi molto più complesse e non entro in questi dettagli. Invece torno a studiare la deflessione della luce da parte della massa, perché oggi quello che è la controparte odierna dell'esperimento di Eddington, dell'osservazione di Eddington della deflessione della luce delle stelle da parte del Sole, ha un'applicazione interessantissima. Se noi andiamo a guardare un oggetto molto lontano e la luce di questo oggetto viaggia all'interno dell'universo, passa vicino a un oggetto massivo, magari una galassia, un ammasso di galassie in realtà, viene deflessa da questo, noi quando la osserviamo vediamo una specie di miraggio e quindi vediamo la posizione dell'oggetto in un posto sbagliato. Come facciamo a accorgerci? Beh, può darsi che vediamo lo stesso oggetto più volte, per esempio. La cosa interessante è che se io vado a fare il calcolo, un calcolo complesso, di come la luce si propaga dall'oggetto lontano fino al telescopio, posso misurare la distribuzione di massa che è presente lungo la traiettoria che sta percorrendo la luce all'interno dell'universo. Quindi in realtà sto mappando la massa all'interno dell'universo senza bisogno di vederla, e senza bisogno di sapere da cos'è costituita. Quindi, cosa succede? Vado a cercare delle mappe dove sono evidenti queste delle immagini, Hubble ce ne ha mostrate tantissime di queste immagini, in cui ci sono immagini di oggetti molto lontani, deflessi da parte di masse interposte, e mediante alcuni algoritmi matematici piuttosto complessi posso trasformare quello che è un campo di osservazione nella fotografia di quella che è la distribuzione di materia che si interpone tra noi e l'oggetto. La cosa interessante è che questa materia non la vediamo, e quindi ha iniziato a instillarsi il dubbio che l'universo sia composto di una grande quantità di materia che noi non vediamo e quindi viene chiamata materia oscura. Questo a partire dagli anni, fine anni 90, si è iniziato a misurare l'esistenza di questa materia in maniera piuttosto, forse i primi anni 2000, in maniera piuttosto precisa. Oggi siamo capaci di fare, gli astronomi sono capaci di fare delle mappe di distribuzione della materia oscura, rappresentata qui in falsi colori, osservando appunto la deflessione delle immagini. Il dettaglio della materia oscura può essere piuttosto elevato, lo vedete anche qua, in falsi colori azzurri si vede la distribuzione della materia oscura vicina a quella interposta tra noi e un ammasso di galassie. Quindi riusciamo a mappare la presenza di materia oscura non solo nel piano del cielo, ma anche nelle tre dimensioni. Quindi noi andiamo a osservare l'universo vicino, l'universo più lontano, andiamo a mappare come è distribuita la materia all'interno dell'universo. Questo senza bisogno di sapere di cosa è costituita, riusciamo a capire come è fatto l'universo, e questo ci aiuta chiaramente nei modelli cosmologici. Quindi capite che la relatività diventa un elemento fondamentale dei modelli cosmologici. Magari qualcuno l'ha notato, inizialmente parlavo di teoria della relatività, adesso sto parlando di relatività. Perché spesso, anzi quasi sempre, si sente parlare di teoria della relatività? Abbiamo capito che in realtà, a partire appunto dagli anni 60, ma forse anche prima, la relatività ha una valenza sperimentale, descrittiva della natura molto forte, quindi in realtà non è una teoria, è quella che una volta si chiamava una legge di natura, non c'è nessun motivo di chiamarla teoria. Esiste una teoria, quindi un formalismo che ci permette di descrivere quello che succede per le accelerazioni, i moti, la gravità, eccetera, eccetera, ma questo è una buona legge di natura e quindi è più corretto chiamarla relatività o legge di relatività e non teoria della relatività. E poi a cosa ci serve la relatività? Ebbene, veniamo più vicino. Abbiamo detto che la relatività ci permette di misurare, è importante nel momento in cui vogliamo misurare con precisione il tempo, per esempio. E misurare con precisione il tempo ci permette di misurare con precisione le distanze. Questo diventa molto importante, sia nell'universo che anche a Terra, come vedremo tra poco. Come si fa a misurare il tempo? In realtà sembra un'osservazione banale, ma i campioni stabili di tempo sono un grosso problema. L'osservazione banale qual è? È che in realtà uno dei campioni migliori di tempo è la durata del giorno. Noi sappiamo che la Terra in quasi 24 ore, perché non è esattamente 24 ore, compie una rotazione completa su se stessa. La rotazione terrestre ha una regolarità di 1 su 100 milioni, quindi quasi una parte su un miliardo. Questo vuol dire che se io prendo la rotazione terrestre e la uso come campione di tempo, se aspetto, diciamo così, sbaglia di un secondo su 100 milioni di secondi, d'accordo? Questo vuol dire una parte su 100 milioni. Quindi è un campione di tempo molto buono, difficilmente un orologio riesce a essere così preciso, sicuramente non gli orologi di cui eravamo dotati fino a un po' di anni fa. Fino praticamente a tutto il Novecento, a metà del Novecento, non erano noti campioni di tempo più stabili. Però, appunto, se siamo capaci di vedere l'irregolarità della rotazione terrestre, allora vuol dire che abbiamo un campione più stabile e stiamo vedendo dei fenomeni interessanti. Questo faccio il parallelo con quello che è successo nel fine Settecento, dopo la Rivoluzione Francese, quando i francesi si sono messi in testa di definire una distanza, che è oggi quella che è il metro, che fosse universale. E allora hanno preso due signori dell'Ambre Méchaine, hanno attraversato tutta la Francia fino in Spagna, hanno misurato un quarto di meridiano terrestre per avere la misura della Terra. Sulla base di quella volevano definire la lunghezza del metro, e il metro è la 40 milionesima parte del meridiano terrestre, se non che sono riusciti a fare delle misure talmente precise che si sono accorti che la Terra non è veramente sferica. Questo, diciamo, nella filosofia con la quale erano partiti per fare la loro misura assoluta è stato un po' un fallimento, perché chiaramente i francesi volevano, a valle della rivoluzione, costruire un campione assoluto e si sono accorti che il modo in cui lo stavano facendo dimostrava che proprio quello che volevano usare come campione non era adeguato per essere un campione assoluto. I metodi che stavano usando Delambre-Méchain erano estremamente più raffinati di, nel misurare le posizioni, erano estremamente più raffinati di quello che volevano essere, quello che volevano fosse il campione di distanza, cioè il quarto di meridiano terrestre. Pensate che erano in grado, da osservazioni astronomiche, quindi delle stelle, di misurare la posizione a Terra con 20 metri di precisione. Oggi siamo capaci di farlo col GPS, un'operazione del genere. Chiaramente il GPS è istantaneo e le loro osservazioni no. Però, quindi cosa succede? Che si scopre che la Terra non è sferica, che non ruota in modo regolare e che queste irregolarità sono indotte da maree, dai venti, dalle correnti oceaniche, dalla tettonica a placche e da altri fenomeni, terremoti e cose varie. Non solo non ruota in modo regolare, ogni tanto cambia l'asse di rotazione, cambia leggermente l'angolo dell'asse di rotazione terrestre in maniera impercettibile, ma se siamo capaci di misurarlo ce ne accorgiamo e possiamo correggere lo scorrere del tempo anche per questo. Uno dei posti più importanti per la misura del campione di tempo, dei campioni di riferimento per costruire i campioni di tempo e dell'inclinazione dell'asse terrestre si trova vicino al Polo Nord, alle isole Svalbard, dove ci sono questi due radiotelescopi che fanno parte di una rete di radiotelescopi mondiale che ripetutamente, molte volte al giorno, puntano tutti simultaneamente delle sorgenti lontane, i quasar, misurano la radiazione di questi quasar e poi, mediante dei processi di collegamento di tutti i radiotelescopi l'uno rispetto all'altro, riescono a capire la posizione relativa di ciascun radiotelescopio sulla Terra, l'uno rispetto all'altro, sono distanti decine di migliaia di chilometri tra di loro, con una precisione inferiore al centimetro. Questo permette di misurare, mediante la misura della posizione fornita dagli orologi presenti sui satelliti in orbita, permette di misurare un campione di tempo, di correggere il campione di tempo e di arrivare a definire una misura del tempo che è più precisa, o diciamo che viene mantenuta precisa nonostante le variazioni dovute agli effetti di cui parlavo prima. Tutto questo si può fare perché? Perché esistono degli orologi sufficientemente precisi, uno dei quali, lo vedete rappresentato in questa immagine, è il secondo orologio atomico costruito dalla NASA ed è installato nel laboratorio lì in mezzo tra le due antenne. Il secondo orologio atomico che è il riferimento di tempo per il sistema di questa schiera di radiotelescopi distribuita in tutto il mondo. Allora, cosa sono gli orologi atomici? Gli orologi atomici sono stati inventati nel 1954, sono quelli di cui vi parlavo prima, che misurano lo scorrere del tempo sulla base delle oscillazioni di alcune radiazioni, in particolare in realtà di alcuni atomi. Cioè, noi abbiamo degli atomi che hanno una frequenza di oscillazione molto stabile, si può dimostrare che sono estremamente stabili e sono sostanzialmente i campioni di tempo più precisi che sono stati, questi sono, diciamo, i campioni di tempo che sono risultati più precisi della rotazione della Terra. Come funzionano? Vi tratteggio velocissimamente il funzionamento. Abbiamo un gas di atomi, viene immesso all'interno di una cavità che funziona, non voglio banalizzare troppo, ma un po' come il nostro forno a microonde, all'interno del quale viene generato un campo di radiazione a radioonde, appunto come nel nostro forno. Quando la frequenza di questa radiazione è alla frequenza giusta, quindi quella a cui stanno oscillando gli atomi, si misura il numero di atomi che interagiscono con la radiazione e quindi si ottiene un campione di tempo di elevata precisione. Si è scoperto sulla base di alcune leggi fisiche molto basilari che più grande faccio questa cavità e più l'orologio è preciso. In questa maniera gli orologi al cesio e al rubidio raggiungono una parte su 10 alla 10. Tenete presente che la Terra è una parte su 10 alla 8, 1 su 100 milioni, questo è 1 su 10 miliardi, è solo, tra virgolette, 100 volte più preciso della rotazione della Terra. ci permette di capire che la Terra non ruota in maniera regolare, ma non è ordini di grandezza più preciso della rotazione della Terra. E negli ultimi anni cosa si è scoperto? Che se invece di fare una cavità grande ne faccio due piccole lontane, allora è come se ne avessi fatta una grande. Cambia un po' la risposta del sistema, ma sostanzialmente la precisione che ottengo è la stessa. E alla fine, una trentina d'anni fa, sono state inventate degli oggetti che si chiamano fontane atomiche, in cui si prende una cavità, gli si lanciano dentro degli atomi, che sotto vuoto vanno verso l'alto, ricadono, ci mettono un certo tempo, quindi è come se avessi due cavità lontanissime tra di loro, quindi gli atomi salgono, tornano indietro, ripassano attraverso la nostra cavità, vengono misurati e come se avessimo avuto due cavità molto lontane, otteniamo il nostro campione di tempo che ci dà una precisione di 1 su 10 alla 14 secondi, quindi un milionesimo di miliardesimo di secondo. Oggi le fontane atomiche superano la precisione di 1 su 10 alla 15, quindi ancora 10 volte più precisi. Vi ricordo che questa è la precisione che era stata ottenuta nella misura della discesa della luce dalla torre di Harvard da 22 metri e mezzo di altezza. Questo vuol dire che se io avessi un orologio con una fontana atomica alla base della torre di Harvard e uno a 22 metri e mezzo di altezza, insomma la torre di Harvard o qualunque altro oggetto alto 22 metri e mezzo, in un secondo vedrei l'effetto della diversità di scorrere del tempo all'interno della mia rampa di scale che mi porta dalla base alla cima della torre. A cosa servono gli orologi così precisi? Se facciamo il conto perdiamo un decimillesimo di secondo in tutta la vita dell'universo, quindi 15 miliardi di anni dell'universo. Però appunto, come dicevo prima, in realtà se io ho bisogno della precisione di 10 alla 15 per misurare qualcosa, io già devo sapere se sono alla base in cima alla torre, il che significa che come faccio a capire come modificare la lettura del mio orologio? Ho bisogno della relatività e quindi la relatività diventa parte dello strumento o dell'esperimento che sto facendo, e questo è esattamente quello che succede quando andiamo a studiare il sistema di posizionamento globale o GPS o quello che oggi chiamiamo navigatore satellitare. Quando è stato inventato il sistema che oggi utilizziamo? È stato inventato in realtà a partire dalla fine anni 60, più all'inizio anni 70, ed è lì che ci si è convinti che la relatività era valida. Pensate che il GPS è stato fatto per permettere l'atterraggio strumentale di un Boeing 747 in maniera totalmente automatica. Non ci si riesce ancora adesso a fare un'operazione del genere, anche se ci si è abbastanza vicini. Abbiamo bisogno di una precisione di mezzo metro di posizionamento istantaneo per fare l'atterraggio di un aereo di questo genere. Fino agli anni 90 erano stati investiti 10 miliardi di dollari. Oggi è lo strumento di navigazione più diffuso, in realtà ce ne sono diversi. Abbiamo il GPS, che è quello americano, c'è il GLONASS, che è quello russo, e il sistema Galileo, che è quello europeo. Più ce n'è uno cinese a cui non abbiamo accesso. Cosa dobbiamo sapere per avere una precisione così elevata? È facile, se voglio mezzo metro di posizionamento a terra, abbiamo detto che la luce fa 30 cm in un nanosecondo, l'orologio deve essere molto più preciso di un nanosecondo, e quindi automaticamente serve un orologio atomico. Quindi ho bisogno di un orologio atomico a terra e di tanti orologi atomici che mi permettono di fare il sincronismo di tutti i terminali che io ho connessi al sistema, che attualmente sono rappresentati dai nostri smartphone. Abbiamo 50 orologi al Cesio in una stazione negli Stati Uniti che danno il tempo standard, e tutti gli orologi del GPS vengono sincronizzati entro una frazione di nanosecondo. Corregge 10 effetti, una decina di effetti di relatività, dopo ne tratteggio qualcuno, e la cosa interessante è che se io togliessi la relatività al GPS in un giorno sbaglierei la posizione di 11 km. Ed è per quello che dico, da quando è stato messo in orbita il primo satellite per fare i test di navigazione satellitare nel 67, cosa è successo? Ci si è accorti nel giro di una settimana che la relatività aveva una valenza reale nella descrizione della realtà. Tra l'altro la cosa è abbastanza divertente perché il GPS è un progetto militare, i militari non credevano ai relativisti perché appunto, ripeto, i relativisti erano considerati un po' degli matematici astratti, hanno lanciato il satellite e in una settimana ci si è accorti che invece i relativisti avevano ragione, d'altra parte se no non sarei qua stasera a parlare di questo evidentemente. Come è fatto il GPS? È fatto di un certo numero di satelliti che sono a circa 20.000 km da Terra. Quello si chiama Master Control Facility con 50 orologi al cesio, un segmento di controllo che è costituito da quattro stazioni a terra sulla linea equatoriale che sono sempre in connessione con, ciascun satellite è sempre in connessione con almeno due stazioni del segmento di controllo che permette il sincronismo, e poi il segmento utente che oggi è rappresentato dai telefoni. Pensate che nel 97, quindi circa 30 anni fa, aveva una precisione di 20 metri in orizzontale, quelle che avevano Mescène e Delambre con le loro misure astronomiche, oggi andiamo al di sotto dei 2,5 metri, forse anche meglio, dipende da quanti satelliti vediamo. Quindi vediamo la costellazione, appunto, è rappresentata da questi satelliti che orbitano costantemente intorno alla Terra. Oggi vediamo più di 4 satelliti, ma il sistema è fatto in maniera tale che comunque vediamo almeno 4 satelliti con i quali facciamo un processo di, si chiama triangolazione, e calcoliamo la distanza da almeno 4 satelliti di ciascuno dei punti a terra da cui otteniamo il segnale da parte dei nostri satelliti. Vedete le 4 stazioni di terra e la Master Control Facility negli Stati Uniti. Da qualunque satellite è sempre possibile vedere 2 stazioni a terra. Quindi cosa succede? Usiamo ancora una volta il fatto che la luce è un buon riferimento temporale. La luce viaggia sempre alla stessa velocità per tutti i sistemi di riferimento, quindi per tutti i satelliti, tutti i sistemi a terra, e quindi usiamo la luce come campione di velocità e quindi campione di tempo. E quindi sostanzialmente, se noi sappiamo che ora segna ciascun satellite, possiamo sapere a che e il satellite ci dice quando ci ha mandato il segnale, noi possiamo sapere a che distanza siamo istante per istante da ciascun satellite. In questo modo sappiamo la posizione a terra. La cosa interessante è che il sistema GPS, come dicevo, è stato sviluppato dai militari e monta anche, almeno inizialmente, montava dei rivelatori di raggi gamma su tutti i satelliti. Perché questo? Perché la stessa procedura di triangolazione veniva fatta per un riconoscimento e determinazione immediata di eventuali test nucleari. Questo è il motivo per cui, dal momento in cui hanno messo in orbita i satelliti del GPS, i test nucleari sono stati fatti sottoterra. Il problema della sincronizzazione è molto complesso. Sono state istituite 3 commissioni indipendenti di relativisti che hanno ideato 3 modi indipendenti e diversi di stabilire la sincronizzazione tra i vari sistemi connessi, e alla fine è stato scelto il più efficace. Quindi tutti gli orologi hanno un tempo che deve essere mantenuto sincrono, però cosa abbiamo? L'effetto Doppler che non ci permette di sapere con che frequenza riceviamo il segnale. Abbiamo la dilatazione temporale dovuta al moto dei satelliti, abbiamo la variazione del campo gravitazionale, la disuniformità del campo gravitazionale, perché come la Terra non è perfettamente sferica, automaticamente anche il campo gravitazionale è piuttosto irregolare. Questo cosa comporta? Primo, che il tempo scorre in maniera molto irregolare, ma soprattutto che i satelliti subiscono delle perturbazioni delle loro orbite. E sembra facile dire: misuro a 30 nanosecondi e così ho una precisione di 1 metro, o diciamo, misuro a 1 nanosecondo e quindi ho una precisione di 30 centimetri, questo a patto che io sappia la posizione del mio satellite istante per istante con una precisione di 30 centimetri. Peccato che il satellite è a 20.000 km di distanza e subisce gli effetti della disuniformità della Terra. Per questo servono le stazioni di terra che continuamente risincronizzano e ricalcolano il tempo esatto presente e misurato da ciascuno degli orologi atomici presenti a bordo dei satelliti. Poi ci sono altri effetti, appunto, dei quali si tiene conto in gran parte dal sistema, ma in parte anche dai terminali che ci portiamo all'interno del nostro telefono cellulare, o ben più di un telefono cellulare. Quindi abbiamo moto relativo tra ricevitori e satelliti, e anche moto relativo perché magari il ricevitore si sta muovendo. Uno dei problemi di usare il GPS in volo è che le velocità tipiche di crociera del volo sono abbastanza elevate da portare degli effetti apprezzabili. Tenete presente che la variazione del tasso di scorrimento del tempo tra Terra e l'orbita, per il semplice fatto che c'è un campo gravitazionale differente, è dell'ordine di un decimo di nanosecondo, quindi sostanzialmente è già in un secondo è già sufficiente a portarci fuori dalla precisione necessaria per fare il posizionamento. Questo per quanto riguarda il moto. Per quanto riguarda, scusate, prima sul campo gravitazionale, per quanto riguarda il campo gravitazionale, l'errore è 5 volte più grande. Il tempo scorre più lentamente sulla Terra e più rapidamente in quota, e questo per una parte di quasi un nanosecondo, quindi ancora più impreciso. Quindi come facciamo a stabilire qual è il tempo di riferimento? Beh, il GPS stabilisce che esiste un sistema all'interno del quale oggi abbiamo il campione di tempo assoluto, che è il sistema di GPS GLONASS e Galileo. È un sistema centrato al centro della Terra, che è puntato sulle stelle fisse, quindi che sostanzialmente non ruota insieme alla Terra. La Terra ruota e applica alcune perturbazioni che al momento non sono corrette all'interno del GPS, sono più piccole di quello che è necessario, e quindi noi sincroniamo tutti gli orologi, quelli in orbita, quelli a terra e quelli dei terminali, con questo sistema ideale, e questo oggi è il miglior campione di tempo in assoluto. Poi i ricevitori sono sulla Terra, ma la Terra ruota e quindi i ricevitori si muovono per la rotazione della Terra a seconda della latitudine in cui si trovano e in più si spostano sulla Terra. Questo comporta un effetto, si chiama effetto Sagnac, che porta a un errore di 200 nanosecondi al giorno, che corrisponderebbe a un errore di 70 metri. Va corretto anche questo immediatamente, e questo viene corretto all'interno del ricevitore a Terra. E quindi sostanzialmente dobbiamo avere appunto questo processo di sincronia sia in orbita che a terra, in maniera tale da correggere quelle che sono le posizioni dei satelliti nel sistema di riferimento privilegiato del GPS, perché la radiazione che arriva a terra dai satelliti inoltre viene deflessa dalla massa della Terra, quindi proiettiamo le posizioni dei satelliti in un sistema che è il sistema che sarebbe quello dei satelliti se non ci fosse la Terra, quindi li mettiamo nelle posizioni ideali e a quel punto possiamo fare il processo di triangolazione che vede la posizione corretta. In più c'è un vantaggio enorme nel fatto di essere sulla superficie della Terra, perché la superficie della Terra non è sferica. E non è sferica perché? Perché la Terra ruota e quindi la forza centrifuga tende a farla gonfiare verso l'equatore. Allora ci troviamo a distanze diverse dal centro della Terra, ma la cosa interessante è che la forza centrifuga, che è una forza inerziale che agisce sull'equatore, è equivalente a una forza gravitazionale, proprio per il principio di equivalenza che ha introdotto Einstein nell'introdurre la relatività generale, e quindi sull'equatore abbiamo una gravità ridotta per la presenza dell'accelerazione centrifuga, e automaticamente però la Terra ci mette nella posizione giusta per compensare i due fenomeni. E la stessa cosa succede per le perturbazioni dovute agli altri astri. Quindi questo lo chiamo un regalo della natura, perché per il principio di relatività noi ci troviamo sempre nel sistema ideale per poter fare la triangolazione che ci serve. Quindi, questa è una frase di tanto tempo fa, in realtà, che ha scritto uno di quelli che hanno costruito il sistema di sincronia, il sistema GPS. Oggi il GPS è una delle conquiste tecnologiche più complesse che sono mai state fatte dall'uomo, e come dice appunto questo Neil Ashby, dice sostanzialmente le applicazioni del GPS includeranno sempre più fenomeni sempre più piccoli, le correzioni del GPS includeranno fenomeni sempre con correzioni sempre più piccole, quindi i fenomeni che potremo andare a studiare saranno sempre più raffinati. Pensate che oggi si potrebbe pensare, con la precisione degli orologi con le fontane atomiche, di misurare la velocità di movimento delle placche tettoniche, per esempio, in tempo reale con un GPS che integrasse questa precisione nella misura del tempo. Quindi questo intravedeva alcune applicazioni che in effetti oggi si stanno cominciando a concretizzare. Quindi, in conclusione, il GPS è un po' è la realizzazione di quello che è la visione di Einstein della gravità, della relatività, che contiene in sé tutte le conquiste che sono state fatte nella conoscenza della relatività, comprese quelle della cosmologia, dei buchi neri, di cui non ho parlato, è un campo abbastanza interessante, ma la cosa interessante è che oggi il GPS, che originariamente è stato inventato per scopi appunto militari, oggi è disponibile a tutti, e quindi in un certo senso tutti stiamo partecipando a un gigantesco esperimento di relatività che istante per istante non solo valida le equazioni di Einstein, ma al tempo stesso è in grado di mostrarci delle cose nascoste della nostra Terra, come la deformazione, le variazioni degli assi, le variazioni della velocità di rotazione dovute a terremoti e maree e così via, che altrimenti sarebbero assolutamente nascoste. Quindi sostanzialmente questo è un po' la realizzazione della relatività di Einstein. Io ho scritto una frase, dico, quando il GPS non riuscirà più a tracciare le posizioni della Terra, avremo scoperto che la relatività è incompleta. In realtà questo non succederà mai, perché le correzioni che applichiamo continuamente sono in grado di tenere sempre il sistema valido. L'obiettivo, diciamo, il significato di questa frase qual è? Che se noi costruissimo un GPS più preciso, potremmo accorgersi in qualche momento che anche le equazioni della relatività potrebbero aver bisogno di alcune correzioni. Ecco, quindi questa è la visione di Einstein della relatività, e con questo concludo e vi auguro buona serata.